E allora eccoci, sono le 10:59 minuti e come preannunciato via Twitter, adesso siamo in collegamento con Cristiano da Roma. Intanto ti saluto e grazie per il collegamento.
Grazie a voi, buongiorno.
Ecco, stavamo un po' preannunciando il fatto che questa trasmissione appunto è una nuova rassegna degli inviati di radiazione e cerchiamo infatti nel nostro piccolo di dare un po' uno sguardo d'insieme su varie città, quindi non più solo su Padova, e cerchiamo appunto di metterci in collegamento con compagni che nelle varie città d'Italia stanno portando avanti delle lotte di cui ovviamente i media ufficiali non danno assolutamente notizie. In particolare con te appunto siamo in collegamento da Roma, dove ti chiederei se potresti farci un po' una panoramica di quelle che sono le privatizzazioni che in maniera massiccia stanno investendo la capitale e soprattutto dirci qual è la risposta popolare in corso.
Effettivamente il tratto caratteristico di Roma ormai già da molti mesi è proprio il suo essere laboratorio di sperimentazione di uno stato di emergenza che non è soltanto quello dei militari ovunque come risposta al fantomatico ISIS, ma è una sovranità completamente espropriata ai cittadini e messa nelle mani di due prefetti, il prefetto per quanto riguarda l'ordine pubblico Gabrielli e poi c'è il commissario Tronca. In questo assetto, che doveva essere un assetto di tipo strettamente tecnico che avrebbe dovuto accompagnare la città alle elezioni, in realtà si stanno facendo passare provvedimenti che ridisegnano completamente il futuro della città e che sono tutti quanti uniti dal filo conduttore delle privatizzazioni e più in generale da un'ideologia che presenta tutto ciò che è pubblico come spreco, come qualcosa da mettere a valore nel nome di questa parità di bilancio. E così il buon, si fa per dire, Tronca ha provveduto a iniziare una serie di azioni che dovrebbero nel giro di breve tempo portare alla privatizzazione di alcuni settori strategici importantissimi, a cominciare da i mezzi di trasporto, quindi dall'ATAC, poi dalla raccolta dei rifiuti, della nettezza urbana, l'AMA, e addirittura, cosa che sembra clamorosa, ma tant'è, anche la privatizzazione di tutti gli asili. E all'interno di questi tre settori, asili, trasporti e nettezza urbana, effettivamente si cominciano a muovere delle organizzazioni di lavoratori con la caratteristica di essere organizzazioni nate dal basso, nel caso delle maestre da una forma di unione nuova tra maestri e insegnanti e genitori, e poi anche nel mondo dei trasporti e tra gli operai dell'AMA, nell'impossibilità di trovare un rapporto proficuo con le tradizionali organizzazioni sindacali, si è dato spazio alla nascita appunto di nuove forme di organizzazione. Questa ventata appunto di privatizzazioni non riguarda soltanto le municipalizzate, ma più in generale tutto il patrimonio pubblico. A farne le spese per primi naturalmente gli spazi sociali, ci sono a Roma degli spazi sociali che ormai sono storici e si può dire che esistono magari da 30 o da 40 anni addirittura e sono un po' conosciuti in tutta Europa, non dico alla stregua di un Colosseo o di una Lupa Capitolina, ma insomma poco ci manca. Tutti questi spazi in maniera indistinta hanno ricevuto da Tronca uno sfratto, un preavviso di sgombero, quindi in realtà di fatto tutti i famosi centri sociali di Roma, insomma, che molti conoscono, tutti, senza distinzioni, sono sotto sgombero. Questo chiaramente non lascia insensibili anche tutte le lotte che invece riguardano l'abitare, in maniera particolare le occupazioni abitative, che chiaramente da sempre sono sotto sgombero anche loro. E in effetti sulla base della parola d'ordine no sfratti e no sgomberi, e nell'ambito di una frontale opposizione a Tronca, si è creata un'assemblea cittadina che è partita dai centri sociali e dalle occupazioni abitative, in realtà è iniziata ad aggregare anche i lavoratori, in maniera particolare i dipendenti comunali e poi i dipendenti di AMA e le maestre degli asili nido, e che adesso si sta avvenendo settimanalmente con l'obiettivo di arrivare a un grande corteo, una grande manifestazione cittadina che si farà intorno a metà marzo. La cosa interessante però di nuova intesa anche tra tanti pezzi molto differenti della sinistra, come del movimento, dentro ci sono anche sindacati conflittuali, insomma è un'unità senz'altro variopinta e variegata. La cosa interessante è che fino ad ora è riuscita a mettersi alla prova quella che è la pratica dell'obiettivo, cioè rifiutare concretamente gli sgomberi, e in maniera particolare ha forgiato uno strumento che credo sia molto interessante, di ispirazione basca, il muro popolare. In maniera concreta, nei luoghi dove c'è preavviso di sgombero, insomma nei luoghi più a rischio, fin dall'alba si sono iniziate a radunare centinaia e centinaia di persone. Questo è successo per una settimana consecutiva nell'ultima occupazione abitativa messa a segno nella capitale, che è quella di Colli Monfortani, via Prenestina 1391, è diventato un indirizzo popolare qui a Roma. E poi lo stesso muro popolare si è dato appuntamento fuori dal cortocircuito, quartiere Lamaro, sempre zona sud della capitale. Il cortocircuito è un centro sociale che esiste da 26 anni, insomma è molto, molto conosciuto per tutte le attività che svolge come punto di riferimento nel quartiere, e anche qui insomma ha funzionato, tant'è che addirittura c'erano centinaia di persone nell'ultima convocazione del muro popolare, che poi hanno prodotto un corteo selvaggio che è affilato dal cortocircuito fino al municipio di Cinecittà. Un'altra cosa interessante rispetto a questo tipo di assetto è che per il momento sta tenendo insieme istanze differenti su uno stesso piano politico, che a livello generale è il rifiuto del neoliberismo, tant'è che quando si parla di fermare gli sgomberi si parla anche di fermare gli sfratti, quindi non è una lotta, come dire, per quanto importante, ma circoscritta ai centri sociali o anche alle occupazioni abitative, ma guarda proprio a tutto quel mondo ormai sempre più numeroso qui a Roma di persone che letteralmente non ce la fanno più, non solo a pagare l'affitto, ma anche a mettere insieme il pranzo con la cena. E l'obiettivo che si è data questo tentativo, diciamo, di sollevazione è quello di strappare intanto una moratoria giubilare che dica, che impedisca, che blocchi gli sfratti e gli sgomberi, che sarebbe un passaggio importante, ma non tanto perché c'è comunque la necessità di prendere fiato rispetto a comunque un attacco quotidiano, perché sfratti e sgomberi sono all'ordine del giorno, molti vengono fermati, altri poi con l'uso della forza vanno avanti, ma sarebbe davvero importante perché si vorrebbe rispondere su un piano che appunto è politico. Si è criticata la Francia, no? Perché è ricorsa allo stato di emergenza, e sicuramente le critiche sono più che condivisibili e giustificate, però diciamo che qui da noi, un po' in Italia in generale, ma poi a Roma in particolare, allo stato di emergenza è stato imposto ugualmente, ma non è stato neanche pubblicizzato in quanto tale, ecco, quindi di fatto lo stiamo solo vivendo. È veramente assurdo che arrivi un poliziotto qui a decidere che devono essere venduti gli asili nido, a decidere che devono essere venduti, privatizzate le nostre aziende municipali, appunto l'AMA e l'ATAC, anche perché qualunque romano sta vivendo sulla sua pelle una fase di, come dire, difficoltà di vivibilità della città che non ha precedenti. Qui Roma ormai è diventata la città dove anche aspettare l'autobus diventa lotta per il potere. È davvero una fase molto dura da questo punto di vista. E per cui, certo, una sinistra spesso che conosciamo bene, anche per le divisioni che produce, anche per i differenti obiettivi che alcune anime magari possono aver dimostrato di perseguire, in questo momento ha trovato una sorta di un sussulto, tutto ancora da costruire, da solidificare, di unità, anche di forza, e si sembrano scorgere da questo punto di vista dei segnali positivi. La lotta è ancora lunga, la strada tutta in salita, ma insomma alcune cose che si sono viste lasciano davvero qualche spiraglio di ottimismo più che ragionevole, insomma.
Certo, tra l'altro ci dipingi anche una situazione in cui, come sottolineavi, c'è un'unità anche tra gli occupanti delle case, degli spazi occupati, e poi i lavoratori, tra cui dicevi appunto i lavoratori dei trasporti, dei rifiuti o ancora le maestre degli asili nido. E penso che non a caso questa unità sia a livello mediatico particolarmente attaccata, perché lo vediamo insomma quotidianamente sui TG nazionali, come i dipendenti comunali in generale, in particolare poi quelli di Roma, piuttosto che la vicenda delle case popolari in centro a Roma, abbiano, come dire, destato tutto un vespaio che in realtà non ha senso d'essere.
Sì, allora sul discorso dell'unità tra diciamo blocchi sociali differenti, e quindi potremmo dire per esempio lavoratori occupanti di case, in realtà questa divisione esiste soltanto nella propaganda che l'ha prodotta, una propaganda che chiaramente disgrega, che ha l'obiettivo di lasciare ognuno solo, perché i lavoratori sono già occupanti di case a Roma, cioè non esiste un occupante di casa che non sia un lavoratore, e a volte è pure un lavoratore di queste municipalizzate. Nelle occupazioni ci sono dipendenti AMA, così come ci sono facchini che lavorano nella logistica, tanto per dire un settore che negli ultimi tempi ha fatto parlare per il suo attivismo. Ci sono anche i dipendenti dell'ATAC e anche a Roma ci sono già delle linee privatizzate di autobus, e naturalmente sono proprio questi lavoratori più penalizzati, con stipendi molto più bassi, e addirittura sono stati anche 3 mesi senza proprio prendere lo stipendio. Quindi, come dire, si capisce subito bene di che cosa si parla quando si parla di privatizzare, insomma. E quindi, come dire, un'unità che esiste nei fatti, ma che anche nei fatti spesso è stata negata, perché quando c'è un attacco così forte non è assurdo o strano vedere come poi ognuno cerchi di cautelarsi, come dire, magari sperando di non essere lui quello colpito, e invece poi vengono colpiti tutti. Credo che ora questa cosa si cominci a capire un po' di più, se non altro perché è proprio la realtà che te lo dice. Naturalmente la propaganda, no, dei giornali da questo punto di vista continua massiccia, e la tecnica è sempre la stessa: se bisogna privatizzare alcuni settori del comune, ecco che immediatamente si cominciano sui giornali per giorni e giorni a vedere episodi descritti come le gesta dei fannulloni, episodi che magari saranno anche sbagliati, ma praticamente un episodio viene eletto come normalità e alla fine il dipendente comunale viene descritto come un privilegiato, come, come dire, qualcuno che mangia sulle spalle degli altri. Non è diverso da quello che succede con i centri sociali, che di base anche vengono descritti come accolite di venditori di birre senza scontrino, quando non fomentatori di disordine professionisti, per il solo i professionisti della protesta, ecco, cioè avrebbero questa, come dire, questo curioso impiego, insomma. E le maestre, stessa storia, effettivamente a Roma negli asili, nelle scuole materne, in maniera particolare devo dire che ci sono tantissime persone che lavorano con grande dedizione, ma chiunque ha un figlio poi lo vede, perché effettivamente frequenta comunque la scuola. Vede anche persone che, diciamo, a cui è stata procrastinata l'età della pensione, vede giovani che non sono mai regolarizzati, vede figure allucinanti, ci sono i precari storici, gente che lavora a intermittenza da 20 anni dentro queste scuole, però tutto quello che esce sui giornali magari è un episodio, ripeto, deprecabile, ma non serve nemmeno dirlo, magari di un maltrattamento, no? Che andrebbe trattato in quanto tale, un episodio, invece viene descritto come quello che magari dovrebbe avvenire, secondo loro, abitualmente all'interno di questi luoghi. Tutto serve a dimostrare, secondo i padroni del vapore, che comunque il pubblico è tutto da buttare. Il pubblico va privatizzato, il pubblico...
Tra l'altro questa cosa delle insegnanti d'asilo nido mi interessa particolarmente, perché anche qui a Padova, nei decenni scorsi, quando comunque ci fu una sorta di riforma che passò come dire, dal livello sanitario al livello educativo, il ruolo appunto di quelle che sono le educatrici, ci furono insomma delle lotte piuttosto forti. Poi, bene o male, negli ultimi 20 anni si sono assolutamente attenuate. Vediamo come qui in provincia le privatizzazioni degli asili nido siano calate senza colpo ferire. Invece più o meno la stessa dinamica sta avvenendo in altre città venete, quali Verona, ma presumo che purtroppo lo vedremo anche qui a Padova, e quindi sentire anche come stanno andando le cose a Roma sicuramente c'è d'aiuto in questo senso.
Sì, qui appunto si sta costituendo una rete che proprio riguarda il mondo dei nidi e delle scuole materne, si chiama Geronima ed è una rete formata da genitori e insegnanti, ora si sta iniziando a impegnare anche nel mettere su piatto iniziative di lotta, e sicuramente c'era bisogno di qualcosa del genere, perché non ci dobbiamo dimenticare che negli anni, in questi anni, diciamo, anche tante figure di lavoratori non hanno più quell'immediatezza nell'organizzazione, magari nella possibilità di ricorrere alla lotta, e da quel punto di vista è tutto da ricostruire, insomma.
Certo, io ti ringrazio molto per il collegamento, perché comunque ci hai dato un quadro positivo di quello che sta avvenendo, visto che le privatizzazioni piuttosto che gli sfratti e gli sgomberi non vanno avanti tanto quanto i padroni vorrebbero. E ti chiederei anche se eventualmente ci sono degli appuntamenti da rilanciare. Prima parlavi ad esempio del corteo di metà marzo, non so se ci sono delle date importanti da rilanciare qui in radio.
Certo, lunedì, quindi dopodomani alle 14 ci sarà un assedio alla Regione Lazio per sbloccare la delibera regionale, che è un provvedimento che libera la costruzione di nuove case popolari, cosa che non avveniva dagli anni 70, quindi come dire, non sarà comunque il provvedimento che risolve l'emergenza abitativa a Roma, ma di questo periodo come dire, veder messi 250 milioni di euro sulle case popolari è un'inversione di tendenza direi notevole, quindi è molto importante. Questo è lunedì alle 14. L'appuntamento del grande corteo di marzo dovrebbe essere fissato per il 19, la data ancora non è certa, ma più o meno insomma i giorni saranno quelli. Credo che la data definitiva salterà fuori dalla prossima assemblea delle realtà sociali, del blocco sociale di opposizione romano, che con tutte le sue varie anime si terrà a Casale Falchetti in Viale della Primavera venerdì prossimo.
Ottimo, allora beh, noi rimarremo in contatto, così insomma quando si avranno anche le date ovviamente le rilanceremo anche sui nostri canali e poi ci metteremo anche direttamente in collegamento.
Grazie, allora vi saluto tanto e a presto.
Grazie a te, a presto.
A presto, ciao.
Sono qui per buttarci fuori di città.